Los Angeles, 1998. Fuori dallo Shrine Auditorium Center, insieme a una chair con un cappello da Capitan Uncino e un Matt Damon e un Ben Affleck che posano per i fotografi sistemandosi il farfallino come Gregory Peck, un gruppo sparuto ma abbastanza rumoroso di ragazze attira l'attenzione dei presenti. Quasi nessuna ha 18 anni, eppure sono lì, brandendo cartelli di legno carichi di indignazione per esprimere tutta la loro solidarietà all'idolo Leonardo DiCaprio, deluso per non essere stato candidato alla 70esima edizione degli Oscar per il ruolo di Jack Dawson in Titanic. Quella sera, nella cerimonia più vista di sempre, con ben 57 milioni di americani incollati davanti alla TV, Titanic vince 11 statuette, ma DiCaprio, allora 23enne, neanche si presenta. Secondo un rapporto compilato dalla 20th Century Fox, circa il 7% di tutte le ragazze adolescenti degli Stati Uniti ha visto Titanic almeno due volte, e circa 200 di loro hanno inviato mail e tempestato il quartier generale dell'Academy di telefonate per chiedere un riconteggio e far sì che DiCaprio fosse quantomeno candidato. Da allora sono passati 23 anni e di cose ne sono cambiate parecchie. Non solo perché oggi le fan dei divi esprimono il tifo e la rabbia attraverso post e hashtag, ma anche perché dello sfavillio del tappeto rosso e della calca dei reporter e dei fotografi resta solo un ricordo sbiadito. Sono Mario Manca e questo è Divaniamo, il nuovo podcast di Vanity Fair dedicato alle nuove uscite al cinema e in TV, di cui vi diremo la verità, solo la verità e nient'altro che la verità, spiegando il perché e il per come ci sono piaciute e il perché e il per come non ci hanno convinto. In questa prima puntata, però, non possiamo non partire dalla 93esima edizione degli Oscar, storica per due motivi. Per essere la prima dallo scoppio della pandemia di Covid-19 e per essere la prima ad aver rivoluzionato il regolamento per permettere ai film di concorrere pur non essendo usciti in sala. La cerimonia, prevista la notte tra il 25 e il 26 aprile 2021, non vedrà né la partecipazione di blockbuster come Joker e A Star Is Born, nei collegamenti video con i candidati che abbiamo visto agli Emmy e ai Golden Globe. I produttori della serata Steven Soderbergh, Stacey Scher e Jess Collins lo hanno detto subito. La cerimonia si svolgerà in presenza nella forma di un evento intimo alla Union Station di Los Angeles, con ulteriori collegamenti dal Dolby Theater, il teatro che accoglie gli Oscar da 20 anni. Insieme ai test antigenici che saranno fatti a tutti i presenti, l'Academy ha prescritto che i nominati debbano portare con loro un solo accompagnatore e, come di consueto, di non dilungarsi troppo al momento dei discorsi. Non è un segreto, infatti, che gli Oscar, televisivamente parlando, abbiano ormai perso di appeal. Nel 2020 erano poco più di 23 milioni gli americani sintonizzati sul canale ABC per assistere alla vittoria di Parasite, circa 34 milioni in meno rispetto al 1998. Nonostante anche stavolta la serata andrà avanti senza un conduttore, la durata continua a essere estenuante, specie quest'anno che i film candidati, pur essendo disponibili su molte piattaforme digitali come Netflix e Prime Video, non godono della stessa curiosità che accompagnava pellicole che avevano visto tutti, come Bohemian Rhapsody. Look up to the skies and see. Di certo saranno gli Oscar dei record per diverse ragioni. È la prima volta che due donne, Chloe Zhao ed Emerald Fennell, gareggiano per la miglior regia. Una cosa straordinaria, se pensiamo che nella storia degli Oscar solo 5 donne hanno ottenuto la nomination, inclusa la nostra Lina Wertmüller, che con il suo Pasqualino 7 bellezze fu la prima. I record di questa 93esima edizione degli Oscar, però, non si fermano qui. È la prima volta che un'attrice afroamericana, Viola Davis, raggiunge 4 nomination. È la prima volta che una donna cinese, sempre Chloe Zhao, concorre contemporaneamente per regia, film, sceneggiatura e montaggio. È la prima volta che un attore asio-americano, Steven Yeun, viene nominato come miglior attore. ed è la prima volta che un'attrice coreana, la formidabile Yoo Yeon-yoon, è candidata come miglior attrice non protagonista. Il capitolo sui possibili vincitori è più ostico. A differenza degli altri anni, non c'è infatti un vincitore annunciato o un titolo che ha più carte in regola di altri per ottenere la statuetta. Nella categoria di miglior film, la più pesante, a farcela potrebbe essere Nomadland, il film di Chloe Zhao che ha visto Frances McDormand recitare con dei veri nomadi moderni americani.
Tu sei tra i fortunati che possono viaggiare ovunque.
Sì, signora, lo so.
E a volte vi chiamano nomadi.
Nomadland, che nel 2020 ha vinto il Leone d'Oro a Venezia, potrebbe inoltre riportare un film premiato al Lido agli Oscar. L'ultima volta è successo 3 anni fa con La forma dell'acqua di Guillermo del Toro, che nel 2018 vinse in 4 categorie. A insediare Nomadland potrebbe essere però Il delizioso Minari di Lee Isaac Chung, un film sorprendente, che deve il suo nome a una piantina tenera e verde che cresce ovunque come il prezzemolo, è leggermente speziata ed è presente sulle tavole della maggior parte dei coreani. Una storia di famiglia e di rinascita, tema a cui l'Academy si è sempre dimostrata sensibile. Se anche Minari non ce la farà come miglior film, è molto probabile che l'Oscar lo prenda grazie a Yoo Yeon-yoon come miglior attrice non protagonista. Premio però che la critica statunitense vorrebbe andasse a Glenn Close, che dopo 7 volte non ha mai ricevuto la statuetta. Il ruolo è quello della nonna fumantina di Elegia americana di Ron Howard, non proprio un film riuscitissimo, che infatti la vede concorrere contemporaneamente ai Razzie Awards come peggior attrice non protagonista. Ma d'altronde, si sa che spesso i premi non arrivano con le performance migliori, ma semplicemente perché è arrivato il momento di salire sul palco e prendersi gli applausi, anche se virtuali.
No, I thought your mama was gonna be all right. Be happy.
I know I could have done better. But you gotta decide you want to be somebody or not.
Come miglior attore pare proprio che non ci siano dubbi. A trionfare sarà Chadwick Boseman per Ma Rainey's Black Bottom, forse il titolo più complicato del mondo. Si tratta dell'ultimo ruolo di Boseman prima della tragica scomparsa nel 2020 per un cancro al colon, che lo ha strappato alla vita a 44 anni. Il suo sarebbe il terzo Oscar postumo dopo Peter Finch per Quinto Potere nel 1976 e Heath Ledger per Il Cavaliere Oscuro nel 2008. La cosa a noi andrebbe più che bene, anche se, per dirla con le parole di Adriano Celentano, ci dispiace soprattutto per Gary Oldman, mastodontico nel colossal di David Fincher, Mank, che nonostante sia il titolo con il maggior numero di nomination di quest'anno, ben 10, con molta probabilità tornerà a casa a bocca asciutta, un po' come fece The Irishman di Martin Scorsese nel 2020. Ci dispiace però anche per Riz Ahmed, straordinario nel film Sound of Metal nei panni di un batterista che non si rassegna all'idea di aver perso l'udito, e per il grande Anthony Hopkins, che in The Father, prestando il volto a un uomo anziano malato di Alzheimer, regala una delle performance più belle della sua carriera.
Laura has come round to help you.
I don't need her or anyone else. I can manage very well on my own.
Più spinoso è il capitolo sulla migliore attrice. A farcela potrebbe essere Viola Davis, che per il ruolo di protagonista di Ma Rainey's Black Bottom ha accettato di comparire ingrassata, sudata e con il trucco sciolto, perennemente colante sulla faccia. Molto basse le quotazioni di Vanessa Kirby per Pieces of a Woman, film che le è valso la Coppa Volpi a Venezia, mentre ad avere una possibilità, a sorpresa, potrebbe essere Carey Mulligan per un film, Una donna promettente, di cui sentiremo parlare. È diretto da Emerald Fennell, che tutti conosciamo come la Camilla Parker Bowles della terza e della quarta stagione di The Crown, ed è interessante per via del messaggio controverso che provoca in chiunque lo guardi, specie negli uomini. La protagonista è infatti una donna, che ogni settimana si lascia rimorchiare da un uomo fingendosi ubriaca, salvo poi coglierlo sul fatto, quando sta per consumarsi un rapporto sessuale decisamente non consenziente. Dateci uno sguardo e poi fateci sapere.
Ho bisogno di stendermi. Ma che stai facendo?
Stai tranquilla, sei al sicuro?
Che stai facendo?
Ehi, ti ho chiesto cosa stai facendo.
E se alla miglior regia potremmo festeggiare davvero una donna, ossia Chloe Zhao per Nomadland, data per favorita ormai anche dai braccioli del divano in salotto, l'Italia si fa sentire grazie a tre categorie. Quella per la migliore canzone originale, che dopo il Golden Globe potrebbe finire nelle mani di Laura Pausini, di Nicolò Agliardi e di Diane Warren per Io sì, colonna sonora del film di Edoardo Ponti La vita davanti a sé con Sofia Loren. Quella per i migliori costumi, realizzati da Massimo Cantini Parrini per il Pinocchio di Matteo Garrone, e quella per il miglior trucco, messo a punto da Marc Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti, sempre per Pinocchio.
Ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui. Nessuno ti sente, ma io sì.
Notturno, il documentario di Gianfranco Rosi, girato tra Siria, Iraq, Kurdistan e Libano, non è stato infatti selezionato dall'Academy né come miglior film internazionale né come miglior documentario, lasciando che le speranze tricolore si stringessero attorno alle tre categorie tecniche. Insomma, che Solarolo ce la mandi buona. Saranno degli Oscar diversi, ma non per questo meno interessanti. La maggior parte dei film candidati, come Mank, Ma Rainey's Black Bottom e Sound of Metal, sono già disponibili su piattaforme come Netflix e Amazon Prime Video, mentre altri, come Minari e The Father, arriveranno presto, con la speranza che le sale riaprano, le luci si spengano e lo schermo si accenda.